Ciao bambine, ciao bambini, come state? Oggi è sabato 11 marzo. Io sono la giornalista Illy e sono particolarmente felice perché nei giorni scorsi ho avuto l'occasione di incontrare i ragazzi e le ragazze di tre classi di quinta elementare con cui abbiamo parlato di giornalismo, fatto un giornale e un podcast di classe. Mi sono divertita moltissimo. Adesso però sono qui, come sempre, per raccontare a tutti voi le notizie della settimana. Pronti? Allora, partiamo! Una firma per gli oceani. Gli oceani occupano il 70% della Terra, che infatti, non a caso, vista dallo spazio, è una grossa palla blu. Le loro acque ospitano centinaia di migliaia di tipi di animali e piante e assorbono una porzione gigantesca delle emissioni di anidride carbonica prodotte dagli uomini, limitando così il riscaldamento globale e la crisi climatica. Negli ultimi anni, però, la pesca eccessiva, l'inquinamento delle navi e gli scavi alla ricerca di risorse preziose sui fondali hanno rovinato gli oceani. È un bel problema, perché visto quanta superficie occupano, se vogliamo un pianeta sano, dobbiamo obbligatoriamente prenderci cura anche delle distese d'acqua della Terra. È una grande notizia dunque che sabato scorso a New York, nel Palazzo delle Nazioni Unite, 200 paesi si siano messi d'accordo e abbiano firmato un trattato per proteggere gli oceani del mondo. L'ultimo era stato firmato nel 1982, ben 40 anni fa. Il nuovo accordo si occupa dell'alto mare, ovvero delle parti degli oceani più lontane dalla costa, che non appartengono a nessun paese e che per questo rischiavano di essere un po' dimenticate. Ora invece il trattato ha stabilito che entro il 2030, fra 7 anni, il 30% delle zone di alto mare dovranno essere trasformate in aree marine protette, dove ci saranno regole rigide per la pesca, per il passaggio di navi e per cercare sott'acqua minerali e sostanze preziose. Inoltre, ciascuna attività pianificata per l'alto mare dovrà essere studiata prima per capire gli effetti che potrebbe avere sugli oceani. Se vi sembra poco, pensate che per arrivare a questo risultato ci sono voluti 10 anni di discussioni. Spesso i colloqui sono stati sospesi perché i paesi hanno idee diverse su come proteggere gli oceani ed esistono aziende che sperano di fare molti soldi estraendo risorse preziose dal fondo del mare. Ora si è trovato un accordo, per fortuna degli oceani e nostra. La Georgia e la bandiera europea. Sapete dov'è la Georgia? È un paese che sta al confine tra il nostro continente, l'Europa, e l'Asia. A nord confina con la Russia, a sud con la Turchia. Di questo stato sentiamo parlare veramente poco, ma in queste ore, dalla sua capitale, Tbilisi, sono arrivate immagini di proteste. Migliaia di persone sono scese in piazza davanti alla sede del Parlamento e hanno manifestato contro una proposta di legge fatta dal governo che potrebbe essere usata per mettere a tacere le persone che la pensano diversamente e soprattutto per rallentare l'entrata della Georgia in quel gruppo di paesi di cui l'Italia fa parte e che è chiamato Unione Europea. In 2 giorni di proteste ci sono stati scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine e sono state arrestate oltre 130 persone. Alla fine però i parlamentari che avevano proposto la legge, spaventati dalla protesta, hanno ritirato la loro idea. È stato comunque impressionante vedere tante persone protestare con in mano la bandiera blu con le stelle gialle che rappresenta l'Unione Europea, nella quale il 75% dei georgiani non vede l'ora di entrare a far parte. In particolare è diventata virale l'immagine di una donna che, nonostante l'acqua che la polizia le sparava addosso, continuava a sventolare una gigantesca bandiera europea. Il paese l'anno scorso ha fatto domanda ufficiale per aggiungersi al blocco di cui l'Italia fa parte e ora dovrà aspettare il verdetto. I diritti delle donne. Questa settimana si è festeggiato l'8 marzo, la festa delle donne. Questa ricorrenza è stata celebrata per la prima volta nel 1909 negli Stati Uniti. In questa data le operaie che lavoravano nelle fabbriche di camicie di New York scioperarono, ovvero non lavorarono per protesta e per chiedere un migliore stipendio e migliori condizioni di lavoro. Anche quest'anno, dunque, l'8 marzo è stata l'occasione per parlare dei diritti delle donne, soprattutto di quelle che in molte parti del mondo, solo per il fatto di essere femmine, devono ancora combattere per esprimere la propria opinione, per vestirsi come vogliono, per decidere se e con chi sposarsi, per poter fare qualsiasi mestiere desiderano, per essere pagate il giusto per il loro lavoro e, naturalmente, per poter andare a scuola. In Afghanistan, per esempio, pochi giorni fa i talebani, gli estremisti religiosi che hanno preso il potere nel 2021, hanno riaperto le università dopo la pausa invernale, ma non per le donne, che sono state costrette a interrompere gli studi e a rimanere a casa. In Iran, invece, molti non vogliono che le ragazze frequentino la scuola e per impedirglielo, negli ultimi mesi, qualcuno è arrivato persino ad avvelenare centinaia di studentesse. In varie scuole femminili, che nel paese sono rigorosamente divise per sesso, le ragazze in alcune e i maschi in altre, circa 800 alunne hanno iniziato ad avere mal di testa, nausea, tosse e vertigini e in alcuni casi sono state costrette ad andare in ospedale. Secondo i giornalisti, far star male le alunne sarebbe una tecnica per svuotare i banchi e chiudere le scuole a bambine e ragazze. Il corridoio della piramide. Sono luoghi di passaggio e per questo a loro non si interessa mai nessuno. Eppure, questa settimana, anche i corridoi hanno avuto il loro momento di celebrità. Gli archeologi ne hanno scoperto uno, lungo ben 9 metri e largo 2, nella piramide di Cheope, in Egitto. Il corridoio è stato trovato dopo 7 anni di ricerca da un gruppo di studiosi provenienti da Francia, Germania, Canada e Giappone, che hanno osservato l'interno della più grande piramide di Egitto con un apposito scanner in grado di visualizzare le parti nascoste della struttura senza doverla scavare e grazie a una fotocamera che ha permesso di darci anche una sbirciatina. Costruita 4.500 anni fa come tomba di un faraone, la piramide di Cheope è l'ultima delle 7 meraviglie del mondo ancora in piedi e per molti aspetti resta ancora un mistero. Per esempio, non sappiamo esattamente come è stata costruita e i dettagli di come è organizzata all'interno. Anche sul nuovo corridoio gli archeologi non hanno risposte certe. Potrebbe avere la funzione di alleggerire il peso di una struttura fatta di pietra, oppure nascondere l'ingresso di una camera della piramide non ancora scoperta. La storia scritta sulla corteccia. Nel nord-ovest dell'Australia, un gruppo di studiosi si avventura nel deserto di Tanami, alla ricerca di grandi alberi chiamati baobab. Come mai? Perché hanno scoperto che sulla corteccia di alcune di queste piante, che possono diventare molto alte e vivere migliaia di anni, antiche popolazioni indigene incidevano nomi, numeri, storie e sagome di animali come emu e canguri. I racconti sulla corteccia sono chiamati dendroglifi e sono importanti perché svelano l'evoluzione di un popolo nel corso dei secoli. Probabilmente le popolazioni indigene incidevano i baobab australiani perché si fermavano sotto di loro per ripararsi dal sole del deserto, e quegli alberi, a poco, sono diventati punti di riferimento per non perdersi. La tradizione di incidere i baobab nel deserto di Tanami è rimasta fino agli inizi del Novecento, ma oggi purtroppo il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la loro sopravvivenza. Molti dei grandi alberi rischiano infatti di andare perduti insieme alle storie che portano sulla loro pelle di legno, che ha la caratteristica di essere fragile e di non conservarsi se la pianta muore. Per questo non c'è tempo da perdere e gli archeologi stanno battendo palmo a palmo il deserto australiano, fotografando ogni centimetro della corteccia racconta storie dei baobab. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, mettete 5 stelline su Spotify e Apple Podcast. Io vi aspetto, come sempre, sabato prossimo per un carico di notizie nuove di zecca. Ciao a tutti!